Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love.
Buongiorno, bentornati a Golosi d'Arte. Noi siamo qui ogni settimana, imperterriti, succeda quel che succeda, noi ci siamo. E quest'oggi vi ho portato un ospite particolare. Lo presento subito, senza indugi, è qui con noi Lorenzo Bonaiuti. Ciao Lorenzo.
Ciao, buongiorno a tutti e buongiorno Simona.
Ciao, grazie intanto di aver accettato il mio invito un po' pressante, perché mi rendo conto di averti un po' cercato tanto, però insomma ci tenevo molto che tu fossi qui.
Ah, sono io che ti ringrazio, perché ero molto incuriosito dalla trasmissione, anche per alcune cose che avevo sentito e di cui mi avevano parlato, perciò grazie mille di avermi invitato.
Ti chiedo un po' di presentare, che non tanto chi sei, o anche chi sei se vuoi, ma anche quello di cui ti occupi.
Questa forse è la domanda più complessa, perché presentarsi è sempre la cosa più difficile. Io sono un operatore shiatsu, lavoro professionalmente come operatore shiatsu, sono anche operatore cranio-sacrale, e quindi mi occupo a tempo pieno di questo, sia come operatore che come docente. Sono anche nel consiglio direttivo, nella commissione tecnico-scientifica dell'Associazione Nazionale degli Operatori Shiatsu, APOS. E provengo dal mondo del teatro, nel senso che nel mio DNA, vedi, ho una resistenza a dire nel mio passato, no? Nel senso, nel mio DNA c'è il mondo del teatro, e quindi ed è attraverso quello, tra l'altro, che ci siamo incontrati in passato, e quindi non posso negare che tutto quello così, che è il mio modo di portare, di esprimere ciò che sono e ciò che faccio, sia fortemente intriso delle mie esperienze, no? Personali, artistiche, professionali.
Certo, ti volevo dire, perché hai parlato di resistenze a dire nel passato?
Ah, semplicemente perché per me è un filo che non è mai interrotto, nel senso che anche ciò che faccio adesso professionalmente, che fondamentalmente diciamo ha come punto fermo, come base, quella che è la relazione umana la capacità di incontro, no? Adesso il mio strumento sono le mani, io lavoro anche tecnicamente attraverso le mani nello shiatsu oppure nel trattamento cranio-sacrale, però ciò che caratterizza diciamo questo tipo di arte, perché è un'arte anche questa, è anche allo stesso tempo un mestiere, un artigianato, cioè, perciò ciò che caratterizza questo lavoro è l'incontro, la relazione umana anche profonda che si instaura in questo caso attraverso il trattamento manuale, e questo è la stessa cosa che io cercavo nella dimensione teatrale, no? In cui attraverso la tecnica teatrale, attraverso la presenza dell'attore sul palcoscenico, la relazione, l'incontro profondo, trasformativo tra l'attore e il pubblico avesse una dimensione di autenticità, no? di potenziale, di crescita, di trasformazione per entrambi. È come se fosse un fiume che semplicemente ha deviato e ha cambiato strada, adesso usa un altro strumento, ma è la stessa nella mia esperienza, ci ho messo un po' di anni a capirlo, è la stessa cosa fondamentalmente.
Io sono d'accordissimo con te, a parte che per me, io ho una teoria per cui il teatro è tutto e ingloba ogni cosa, perché questa è la mia personale teoria, probabilmente abbastanza deviata nel corso dal fatto che è il mio lavoro, ma è anche la mia vita, nel senso che sì, non lo disgiungo da quasi niente di quello che faccio, neanche quando cucino, per me anche lì c'è del teatro, nel senso, perché secondo me, come tu hai parlato di autenticità, e autenticità è un'altra parola che è venuta fuori moltissimo anche con un'altra performer, che è Anita Giovannini, che continuava a parlare di autenticità, e io alla fine noto sempre di più come il teatro, l'arte, questo non so neanche come definirlo, se esiste una parola per definire questo concetto, comunque questo, l'arte in generale, siano veramente, per questo concetto, sia necessaria davvero l'autenticità, per cui che sia fare un piatto di tagliatelle, che sia anche lavorare con le mani, come poi ti chiederò più spiegazioni più nello specifico nel tuo lavoro con lo shiatsu e col cranio sacrale, che sia qualsiasi cosa, accudire un bambino, accarezzare un gatto, per me cioè, è tutto lo stesso.
Sono profondamente d'accordo, perché credo che se da un lato è molto molto importante diventare, formarsi in un artigianato, qualsiasi cosa si faccia, intendo, in un artigianato anche severo, profondo, che dove bisogna studiare, fare apprendistato, lavorare, affinare gli strumenti, dall'altro lato bisogna entrare in questa dimensione per cui è necessario esserci e respirare ciò che si fa. Era così, questo era scontato, era naturale per le compagnie teatrali, per esempio, d'arte di tradizione, no? Storiche. Se tu pensi alla compagnia, che ne so, dei De Filippo, o alla compagnia di Edoardo, o pensi alle vecchie compagnie di commedia dell'arte.
Esatto.
Chi nasceva stava dietro le quinte in braccio a una persona che poi lo mollava ad un altro per entrare in scena, lavorare, tornare dietro, dove doveva preparare il sugo mentre ritrovava. E tutto questo era un flusso di vita continuo, che niente, non toglieva niente alla capacità professionale della persona, ma adesso abbiamo fatto, purtroppo in questi anni c'è stata tantissima, come dire, anche retorica, no? Sull'essere professionali in ogni campo, no? Si finisce per un fingere professionalità, per un mettersi delle maschere e indossare il ruolo del professionista, quando invece la professionalità nasce da dentro, nasce da un altro aspetto, nasce proprio dalla capacità di essere autenticamente ciò che si fa, no? Di portare anche nella dimensione della relazione, sia che tu sia, che ne so, un agente immobiliare o un salumiere o un attore o un operatore, portare se stessi, il proprio bios, no? Anche la propria storia personale nel modo in cui si fa una cosa, quindi nella capacità di essere nella relazione. Questo è fondamentale, troppo spesso lo si dimentica e allora si diventa magari dei buoni tecnici, ma manca lo spessore umano che permette alla materia viva incandescente di passare attraverso il mezzo tecnico.
Sono adesa a questa situazione proprio. Sì, mi piace molto quello che stai dicendo, mi ci ritrovo. Poi mi piaceva anche se dicevi qualcosa nel quale magari non ero d'accordo, perché non è obbligatorio. Però mi piace che siamo anche in linea su questo fatto, insomma. Mi hai ricordato che quando ho avuto il mio secondo bimbo, io effettivamente lo allattavo tra un atto e l'altro dello spettacolo, perché io davo il latte a richiesta, per me era molto importante, è una cosa che sento molto, l'allattamento, quindi l'accudimento anche proprio fisico della mamma con il bambino, e proprio il latte materno, secondo me, è un flusso molto importante, per cui io tra un atto e l'altro atto entravo, recitavo, uscivo, davo il latte a Fabrizio, tornavo dentro. E così, e per me è stata un'esperienza stupenda. stupenda.
Sì.
Guarda che ci ha legato molto, probabilmente mio figlio ama anche il teatro, probabilmente, cioè, è cresciuto sulle assi dei palchi, perché dove andavo veniva con me. Ma a parte questo, che poteva essere, come no, proprio è stato un legame particolare, effettivamente. Bello. Non vedo molta gente che fa questo genere di scelte. Spesso le donne scelgono di o non avere figli, oppure di smettere di recitare quando si hanno bambini, perché lo si vede come se fosse una cosa non naturale nell'ordine delle cose. Invece mi sembra proprio il
Sì.
contrario.
Sì.
Questo è. Ti volevo chiedere, adesso ritornando a te proprio, come hai iniziato? Tu mi hai detto che sei partito prima dal teatro e poi sei
Sì.
arrivato. E com'è stato il passaggio? Prima, com'è stato arrivare al teatro? Come ci sei arrivato? E poi dal teatro, come si è evoluta la storia in un altro tipo di arte?
Guarda, farò un esercizio di, come dire, che sto facendo proprio negli ultimi tempi, perché fino a un po' di tempo fa, quando pensavo al mio percorso personale, vedevo tanti, appunto, come tanti segmenti e cercavo, di capire quale fosse stato, il flusso che aveva portato la vita in una direzione, no? Adesso tutto questo mi riesce più naturale perché mi sono in un certo senso svincolato dal giudizio altrui e soprattutto dal giudizio mio su me stesso, cosa che era una delle cose più severe, più frustranti, più castranti. Spesso si è il peggior nemico di se stessi e non si riesce a guardare serenamente anche ad abbracciarsi e a capire che cosa è successo. Io sono, in realtà bisogna partire da parecchio lontano, però diciamo che potrei dire semplicemente che dopo un periodo estremamente travagliato nell'adolescenza, ero in una fase molto, di ricerca, in un certo senso anche abbastanza autodistruttiva, e dove mi tuffavo nella letteratura in un modo molto profondo, totalizzante. Ad un certo punto, in un periodo in cui stavo particolarmente male, mi sono reso conto che tutto ciò che a me mancava e che spesso cercavo anche negli eccessi, a cui mi davo, era il corpo. Il corpo mi mancava completamente, non lo conoscevo, non lo sentivo, non lo sapevo, a volte lo negavo, in funzione della parola, del pensiero, del sogno. E allora decisi di lasciare tutto ciò che stavo facendo e mi iscrissi a scienze motorie, con l'idea invece di studiarlo, questo corpo, di cercarlo, di sperimentarlo, di provarlo. In quel periodo, proprio in quel periodo, per un caso fortuito, una persona che conoscevo, a cui non smetterò mai di dire grazie, in una sera in cui ero particolarmente giù, mi disse: "Guarda, devi venire con me perché io sto andando a una prova di un laboratorio teatrale." E io dissi no, guarda, proprio io ero timidissimo, tu pensa che non riuscivo nemmeno a chiedere un'informazione per strada senza diventare bordone. Allora, però non so che cosa fu, ma decisi di andare con lei. E come spesso succede nei laboratori, il conduttore mi disse: "Guarda, non puoi assistere, devi partecipare gratuitamente, perché altrimenti il lavoro del gruppo rischia di essere inficiato da una persona che sta fuori e guarda, no, e giudica." Allora dovetti entrare e mi sentii quasi proprio violentato, cioè tutto quello che mi veniva chiesto di improvvisare, di fare, di entrare in un ritmo anche a volte di gioco, no? In cui nel training si metteva in gioco una serie di energie, io la sentivo come una violenza indescrivibile. Finita la serata, lui mi disse: "Domani sera, se vuoi, cioè domani sera noi siamo qui." E io dissi dentro di me: "No, assolutamente, io non ci tornerò mai." Comunque, fatto sta che quella sera andai a casa e sognai a colori, sognai in un modo intenso come forse. C'è una frase di De André, no? Di una canzone di De André, mi sembra del fiume Sand Creek, dice che sognai talmente forte. Da farmi sanguinare, che sanguinava il naso, non mi ricordo,
È
di
vero,
preciso la frase, però fu una cosa del genere, un sogno da rito di antichi peli rossa, e il giorno dopo tornai e stavo dentro quel ritmo, stavo dentro quell'area e immediatamente decisi che quella era la dimensione, sentii che quella era la dimensione che coniugava il corpo e la ricerca sulla parola, sull'anima, sulla psiche, no? Ed era il momento in cui tutto questo stava naturalmente insieme. Il cervello stava radicato nel corpo e nei muscoli, nelle budella, nelle viscere, e l'anima si esprimeva attraverso la parola, il soffio e la relazione. E dicevo, vabbè, ma questo è ciò che io ho cercato in tante strade prima un po' per parecchio tempo. E questo diventò il mio mestiere.
Per questo andai via da Bologna. Sembra quasi un rito di iniziazione, no? Come idea. Proprio quasi anche fisico, sì. No? Che ti arriva addirittura, come dici tu, questo sogno a colori, questa all'inizio devastante sì. E poi invece liberatorio.
Sì, sì, fu una cosa di questo tipo, fu per me ebbe una potenza di questo tipo. Ah, dopodiché io lavorai, cominciai subito a cercare di fare teatro, quindi sia a studiarlo con diversi registi, diversi insegnanti, sia però a mettermi in prova nelle compagnie che cercavano un attore, finché una volta un attore con cui stavo lavorando mi disse che cercavano un attore con le mie caratteristiche allo Stabile del Veneto e andai, feci il provino pensando che non mi avrebbero mai preso, non avevo nessuna esperienza, invece mi presero e cominciai a girare con loro fino poi a un certo punto a sentire che in realtà quel tipo di fare teatrale non mi interessava più di tanto. Lì diciamo c'era molto mestiere, ma lo spettacolo era in mano al primo attore che a un certo punto si girava in routine. Io imparai moltissimo lì, anche proprio nella precisione, nel mestiere, ma nel rigore, ma a un certo punto un gruppo di ragazzi con cui avevo fatto uno dei primi laboratori mi disse noi abbiamo deciso di continuare, vorremmo mettere su uno spettacolo, non sappiamo da dove partire, visto che tu hai un pelo più di esperienza, perché non ci aiuti, non ci guidi? Io lasciai lo stabile, pagai la penale, tornai a Bologna, presi in affitto un teatrino di una parrocchia, lo derattizzai perché lo usavano come magazzino e cominciamo a lavorare attorno a uno spettacolo sui sogni di alcuni dei partecipanti, intrecciato a un racconto di Buzzati. Lì però mi scontrai con la più grossa frustrazione di vedere che i miei compagni di viaggio non avevano deciso come me di fare questo tipo di cose, quindi a un certo punto uno cominciò a dire io vado in Erasmus, io ho la festa di compleanno, io invece ho deciso che voglio imparare a suonare il djembé e io mi trovai con questo affitto sulle spalle, la solitudine e cominciai a preparare un monologo, poi dopo a avvicinarmi ad altri gruppi, ho lavorato in diverse compagnie, sono andato nelle Marche, sono tornato, ho fondato una compagnia mia con quella che è stata la mia compagna per parecchi anni e per farla breve, a un certo punto lei mi lasciò e io ero raso al suolo perché avevamo spettacoli tutti insieme, laboratori che conducevamo insieme, vivevamo insieme e non avevo i soldi per andare via, quindi fondamentalmente abbiamo continuato a convivere e a onorare gli impegni professionali per svariati mesi. Quando finì tutto questo calvario, che puoi immaginare, a un certo punto dissi basta, adesso devo prendere un periodo sabbatico. Io nel frattempo avevo già fatto la scuola di shiatsu perché nel mio training teatrale mi ero accorto che, alto come sono, per via del mio passato anche da cestista, da ragazzo, ero molto aereo, molto dinamico, ma molto aereo e volevo sia lavorare sulla profondità della voce, lo spessore della voce, sia radicare la mia centratura più a terra in scena per avere una maggior presenza. E quindi una persona che conoscevo mi aveva avvicinato allo shiatsu dicendomi guarda, tu fai il primo anno dove fondamentalmente si lavora principalmente su di sé. Nello shiatsu, sai, si lavora a terra, sul futon tradizionalmente, almeno nella formazione soprattutto, e quindi lavori moltissimo sul respiro, sul baricentro, sul diaframma, sulla capacità di muovere il bacino, eccetera. E l'avevo usato come training per me, training che mi era piaciuto, dopo ero andato avanti, avevo sviluppato, avevo fatto tutto il triennio di formazione. quando sono rimasto solo e in quell'anno sabbatico mi cominciarono a chiamare delle persone molto complesse, perché erano persone che erano con tumori in metastasi, che stavano facendo terapia del dolore, che avevano avuto il mio nome da dei conoscenti per ricevere dei trattamenti. Io ero distrutto dalla relazione che era finita e tendenzialmente non avrei voluto mettermi in questo tipo di lavoro, ma avevo bisogno di denaro e avevo voglia di sperimentarmi, perciò accettai di fare loro dei trattamenti. Per come sono fatto io, nel frattempo però mi misi a studiare come un matto, quindi a fare approfondimenti, ricerche, studi su tutto quello che si poteva trovare sullo shiatsu e sulla medicina cinese in queste situazioni, visto che lo shiatsu, perlomeno in buona parte delle sue declinazioni, usa come paradigma, come riferimento, la medicina cinese e quelle che sono le teorie che sono alla base anche dell'agopuntura. E il trattamento con queste persone era devastante, totalizzante, ma talmente profondo che io, durante quel tipo di relazioni, di trattamenti, io uscivo che stavo bene, stavo profondamente bene, e stavano meglio anche loro, nel senso che avevano diminuivano la morfina, la lirica, tutti quei farmaci a cui ricorrevano per il dolore, e i loro parametri vitali erano migliori. Il primario che le seguiva in ospedale, a cui loro parlavano dei trattamenti che stavano facendo, erano monitorati, no? Con una cadenza periodica per aggiustare la posologia farmacologica, mi chiamò e mi disse: senti, mi parlano tutti di te, era una persona abbastanza illuminata, mi disse: perché non facciamo una sperimentazione? Io ti do una decina di pazienti da trattare, suoi pazienti, disse, tu li tratti, monitoriamo insieme a me, a tutte le figure professionali che monitorano il loro stato di salute, lo psicologo, l'endocrinologo, l'oncologo, no? E monitoriamo i parametri, e quella sperimentazione andò avanti un paio d'anni e mi assorbì completamente. Ad un tratto io mi trovai che stavo lavorando al 100% professionalmente nello shiatsu. In quella dimensione di shiatsu mettevo in gioco tutti gli aspetti anche relazionali, teatrali, perché il trattamento iniziava nel momento in cui la persona ti chiamava o ti guardava o ti parlava, prima ancora di mettere le mani, tu intuivi, come in un'improvvisazione teatrale, un mondo che era dietro e dentro quella persona. Mi capitava all'epoca di dover lavorare anche a volte a casa loro, per quelli che erano impossibilitati a muoversi, ed entrare in una casa significava entrare in una drammaturgia teatrale, cioè entrare, passare da una scenografia di Ibsen, di un dramma di Ibsen, a una cosa completamente diversa, dove dal quadro appeso alle pareti, all'aria che si respirava in quella casa, agli spazi tra gli oggetti, la luce che entrava, la dimensione, determinava un modo in cui ci saremmo relazionati, la qualità anche verbale con cui ci saremmo relazionati e poi la qualità del contatto. Tutto questo in quel momento era un incontro teatrale di una densità molto grande attraverso un altro strumento, no? Tieni presente che negli ultimi periodi in cui lavoravo con la mia compagna e ancora vivevamo insieme, avevo dato vita a un progetto che si chiamava Case Schiuse, dove l'attore lavorava all'interno di case private che non dovevano essere in nessun modo modificate, cioè non si doveva fare un palcoscenico in una casa, ma l'attore doveva avere delle drammaturgie talmente aperte ed essere lui talmente flessibile da inglobare lo spazio casa come site specifica all'interno del suo fare teatrale. Quindi essere perfino determinato dalla luce che entra da una finestra, o da un clacson che arriva, o dall'autobus che passa, o dal rumore dell'acqua del vicino, nelle pause, nel modo. E questo mi portava a cercare un incontro sempre più ravvicinato, sempre più intimo e sempre più vero, umano, con lo spettatore, no? Quando mi sono trovato nella stessa situazione, in un incontro, diciamo così, uso una parola impropria perché nello shiatsu non si usa la parola terapia, ma perché non è un atto medico in senso stretto, ma è un atto che è fuori dal comparto, diciamo così, strettamente sanitario da un punto di vista deontologico e da un punto di vista giuridico. Ma quando mi sono trovato nello stesso contesto, in una situazione terapeutica, diciamo, per me è stato un continuare in un modo ancora più intimo e ancora più vero lo stesso tipo di ricerca su di me e sulla relazione. Da allora poi non ho più smesso perché il lavoro ha cercato me, nel senso che ho continuato ad avere persone che mi chiamavano di ogni età, da bambini molto piccoli a adulti di oltre 100 anni, con ogni tipo di situazione di salute o di patologia, a cui io così offrivo lavorativamente, professionalmente il mio shiatsu, formandomi sempre di più, studiando, ricercando sia a livello tecnico che teorico che filosofico su quello che faccio, e quindi è come se a un certo punto il cambiamento mi avesse portato con sé, però adesso voltandomi indietro vedo il fil rouge, no? Che lega i percorsi, cosa che fino a un po' di tempo fa vedevo meno, no? Rispetto ai miei ex colleghi teatrali, professionisti, sembrava che io avessi cambiato mondo. Rispetto a certi operatori sembrava che io venissi da un altro mondo. In realtà ciò che metti in gioco nella relazione è ciò che sei, è la tua, veramente la tua biografia e il tuo sentire, quindi non c'è stata una grossa differenza.
Sembra in realtà, quando tu lo racconti, che sia proprio un passaggio. Io vedo proprio questo fiume che va e che attraversa paesaggi. Semplicemente che sembra che tu abbia cambiato solo i paesaggi che hai attraversato, ma a volte sembra proprio che tu abbia, per arrivare dove sei arrivato ora, dovuto passare attraverso i paesaggi precedenti. È come se ti avessero, la sensazione che ti avessero formato proprio ad arrivare lì dove sei ora, come se fosse stato necessario, al di là di tutto.
Sembra... Ed è vero che il fiume, quando va, da quando è sorgente ruscello a quando arriva verso il delta, perde potenza, diventa più stanco, però è anche vero che l'acqua diventa più ricca di tutto quello che ha incontrato nel percorso. Se l'analizzi, ci sono molti più minerali, molte più forme di vita all'interno rispetto a quelle che c'erano all'inizio, e quindi è vero, a volte mi posso sentire, diciamo così, se penso a questa cosa, a questa cavalcata, può essere anche così stancante, però è vero anche che adesso è come se avesse uno spessore diverso, anche solo di consapevolezza rispetto a prima.
Infatti è molto interessante, io sono rapita dalle parole, perché, no, non dalle parole in sé come parole, ma proprio da tutto questo racconto, che a me sembra che dentro di te sia molto già interiorizzato, già forte, già chiaro come un percorso.
Lo diventa, nel senso che grazie a persone come te, no? Magari, o quando qualcuno ti capita che ti fa una domanda, ti costringe a mettere insieme i pezzi, a voltarti indietro, a guardare, e allora ti permette di fare luce, di interiorizzare, di capire che magari hai già interiorizzato alcuni passaggi su cui nella cavalcata del quotidiano normalmente rifletti poco. Adesso noi stiamo facendo un'intervista, diciamo così, 2.0 ai tempi del Covid, cioè la stiamo facendo online, e quindi io vedo te e vedo anche me in un piccolo riquadro dello schermo, ma in realtà questo succede in ogni chiacchierata, no? È come se fossimo allo specchio, ed è questo essere allo specchio attraverso le domande dell'interlocutore ci permette di capire, di fare chiarezza, di vedere che cosa hai o non hai interiorizzato.
E questo permette anche a chi fa le domande, sinceramente, di farsi delle altre domande su di sé. E infatti per questo ti ringrazio tanto di quello che dici, e anche di come lo dici, perché probabilmente mi corrisponde in modo particolare, lo sento molto il tuo modo di parlare, mi piace proprio. A questo punto ti faccio una domanda così un po' estemporanea, visto che siamo in radio, e che faccio un po' a tutti: se tu avessi una canzone da dover scegliere, capisco che una canzone su un mondo di musica è poco, però se dovessi scegliere una canzone di questo momento, di questo attimo, che tu senti particolarmente, quale sarebbe?
È veramente difficile. In realtà c'è una canzone che mi risuona spesso in testa in questo periodo, che fu il titolo di un cortometraggio a cui partecipai anni fa, che in realtà ascoltai per la prima volta quando avevo 6 anni e mi misi a piangere come una fontana. Facevo la prima elementare e mio padre portò a casa questa audiocassetta e c'era questa canzone. E tuttora mi fa un effetto incredibile ogni volta che la sento e penso che sia profondamente calzante anche in questo momento storico che stiamo attraversando, ed è Com'è profondo il mare di Lucio Dalla.
Allora a questo punto non posso far altro che metterla anche per i nostri ascoltatori, sia per chi la conosce e già l'apprezza, che per chi magari non la conosce ancora e può apprezzarla ora.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò 6 treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, com'è profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, com'è profondo il mare, nel loro grande mare, com'è profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge c'è il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda lo è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Grazie anche per questa scelta musicale che è non so perché, però mi viene da pensare a quanto sia tutto legato all'acqua quello che stiamo dicendo.
È vero, non ci avevo pensato.
Da un fiume, poi adesso anche il mare, tu all'inizio già parlavi di questo senso, no, di acqua così. L'acqua. Mi viene da pensare, per te ha un significato particolare o è stato una cosa così casuale mai, però vabbè.
Sì, forse sì, nel senso che io sono nato al mare, sono nato per caso, dico sempre per caso perché i miei genitori erano tutti e due di Firenze, ma sono nato a Punta Marina. E mio padre era andato a lavorare lì a Ravenna e anche si erano trasferiti lui e mia madre, sono nato lì, dove ho vissuto fino a 9 anni. E, però se penso nel DNA, ogni volta che parlo anche con mio padre, lui era nato e cresciuto praticamente in riva all'Arno, quindi il fiume, l'acqua, proprio stamattina... sai, adesso io abito a Casalecchio da non moltissimo, molto vicino all'argine del Reno, e la mattina mi prendo quel quarto d'ora per aprire il respiro, decomprimere, entrare bene nella giornata prima di, come dire, affrontare la cavalcata dei trattamenti, delle persone che dovrò vedere, e me la prendo camminando, passeggiando in riva al fiume, ascoltando il rumore dell'acqua, che anche metaforicamente, ma molto realmente in realtà, mi ripulisce, no? Mi dà l'idea che tutto possa scorrere, un po' per dirla con Eraclito, che le cose possano scorrere e fluire e quindi si possa entrare in quel flusso e lasciarci si trasportare, no? In un certo senso anche ripulirci. E poi sì, è vero, è una cosa che cerco spesso anche nei miei trekking, nei miei momenti di pulizia, cercare queste sorgenti o queste torrenti che arrivano. Ma se ci si pensa, al di là delle metafore con la vita, è così, una delle cose su cui più lavora anche la diciamo così, la medicina contemporanea, sono gli aspetti legati all'omeostasi, no, del corpo, che in gran parte è fatto d'acqua, comunque di liquidi, e uno degli assunti più antichi, ma anche più riscontrati così, e più utilizzati sia nella contemporanea osteopatia che nella medicina, diciamo così, di terreno, nella PNEI, la psico-neuro-endocrino-immunologia, è che quando tutto scorre e le cose scorrono all'interno del corpo, principalmente i fluidi liquidi riescono a scorrere bene, in armonia, beh, allora è molto alto il potenziale anche di autoguarigione, di autoriparazione di tessuti, è molto alto il potenziale del sistema immunitario, tematica molto calzante in questo periodo, sì. È molto alto le possibilità, diciamo così, di recupero dall'infiammazione, sono molto alte le potenzialità di riparazione dei tessuti stessi. Lo scorrere e il fluire sono così, in un certo senso, la vita stessa, no? E quindi chi lavora con la salute ha presente come la salute sia un flusso, dove per esempio le cose sono non devono essere sempre uguali, sempre buone, no? Per forza. Quello sarebbe, io dico spesso alle persone che me lo chiedono un encefalogramma piatto e un encefalogramma di una persona morta. Così un elettrocardiogramma piatto non esprime vitalità. La salute è un concetto dinamico, è un flusso, appunto, come quello di un fiume, no? Dove ci sono momenti buoni, momenti in cui le cose non girano, e momenti che tornano, e la vitalità sta proprio nel flusso tra questi picchi. Se fosse così, sarebbe un grigio anche asfissiante, piatta. E quindi il fiume è forse l'aspetto che maggiormente rappresenta la salute stessa, no? Con i suoi gorghi, le ansie dove l'acqua pare fermarsi, ma poi di nuovo scorre tumultuosa in un rivolo e poi quasi in un sospiro si sospende, poi scende in una cascatella e poi di nuovo diventa larga e tranquilla per un periodo. Questa è la salute, no? E promuovere la salute significa abbracciare questo tipo di visione, di complesso, e quindi in un certo senso, per chi poi ama come me anche, diciamo così, il paradigma che noi adesso attribuiamo all'Oriente, ma che era anche profondamente occidentale, almeno fino ai tempi di Platone, no? Fino al V secolo anticristo greco, la salute è un flusso dinamico, e questo flusso dinamico presuppone anche che l'uomo risuoni con la natura stessa delle stesse qualità, delle stesse caratteristiche. L'uomo è un microcosmo che vibra e risuona in relazione al macrocosmo natura, per cui non può, diciamo così, chiudersi o astrarsi o andare in netto contrasto da quello che è il flusso delle stagioni, il flusso delle ore in una giornata, sempre una metafora legata al fiume, vedi? E tutto questo, il flusso, no, dei ritmi sonno, veglia, fame, sazietà, tutto questo sono flussi e ritmi naturali che si intrecciano tra il dentro e la natura, e guardare un fiume significa, secondo me, anche proprio attivare la capacità di sentire la vita che va.
È bellissimo, questa cosa mi stanno venendo tutte le immagini, perché io lavoro per immagini probabilmente, e nella mia testa sto vedendo tutto, cioè vedo cose bellissime, vibrazioni, cose belle. Grazie, intanto grazie mille per le tue parole, perché sono, ecco, le tue parole, per quanto mi riguarda, hanno l'effetto di un flusso, di un qualcosa che muove, di un qualcosa che io, ecco, detesto, tra virgolette, sì, lo ammetto, è una parola che non mi piace, però è così, detesto le cose stagnanti e ferme, mi fanno sentire costretta e faccio fatica. Infatti, per esempio, in questo periodo dove siamo più chiusi, apparentemente almeno, in luoghi, diciamo, abbiamo meno luoghi che possiamo visitare, diciamo, perlomeno fisicamente, io pensavo che sarei stata veramente male, che avrei fatto fatica a stare in questi momenti. In realtà ho scoperto che, proprio grazie alla natura, perché per me è un maestra di vita in tutti i sensi, no? Sembra una parola, una frase fatta, un luogo comune. In realtà, proprio invece, a me piace coltivare, quindi coltivo, quindi so, cioè, anche il discorso che tu facevi delle stagioni, no? In quella stagione c'è quella cosa, in quell'altra, perché a noi serve quella cosa in quel momento. Cioè, mi vedo molto legata alla natura così. E anche facendo questo, io mi sono sentita in movimento, in vibrazione, in flusso, pur rimanendo ferma. Ecco,
credo che si tratti di attivare un potenziale di trasformazione delle cose, nel senso, nel momento in cui non puoi fisicamente muoverti più di tanto, con momenti come quello attuale, però devi coltivare la possibilità di, ad esempio, di progettare, di sognare, oppure di seguire, di usare la tua creatività. Se non la puoi usare nel movimento fisico, la puoi usare nel movimento creativo, immaginativo, quindi per ognuno può essere diverso, dipingere, coltivare, curare una pianta, comunque riuscire ad alzare lo sguardo e lanciarlo oltre lo spazio limitato del metro davanti a sé, che adesso è la cifra che caratterizza purtroppo questo momento, no? Perché siamo tutti, chi è in smart working lavora con il computer davanti a pochi centimetri, chi è in casa lavora nello spazio ristretto dello spazio casa. Anche mettersi vicino ad una finestra e proiettare lo sguardo lontano, sopra le cime degli alberi, riuscire a, metaforicamente, ma quindi questo si traduce immediatamente in una realtà concreta all'interno del corpo, che si traduce in uno stato d'umore, anche stato d'animo, significa proiettare la mente oltre l'ostacolo, proiettare il cuore oltre l'ostacolo, proiettare la propria vitalità. In medicina cinese l'equilibrio della salute è anche una cosa interessante, perché a livello filosofico spesso si esprime nell'equilibrio tra la capacità di stare profondamente radicati nel qui e ora, e questo ce lo dà per esempio il respiro, no? Che respiri qui in questo momento preciso, è un atto continuo che ti richiama alla costanza di stare qui e ora e non fuggire via con la testa, stare qui, ma questo deve essere equilibrato dalla capacità di poter progettare, sognare, animare la possibilità di pensare un domani, un futuro, perché questo ti lancia oltre in avanti, no? E ti tiene, si dice, ti tiene giovane, no? Anche noi lo si dice normalmente. Allora, l'equilibrio tra questi due poli ora sta un po' mancando, perché siamo sempre sospesi al DPCM che esce domani, all'ordinanza che esce oggi e a che cosa succederà ora. In realtà questo ti mina le basi stesse per poter così sognare, pensare, progettare. Allora è importante da un lato radicarsi nel presente ed essere capaci di riportare l'ascolto al proprio respiro, al proprio corpo, fare una passeggiata, stare presenti al qui ora. Dall'altro lato però guardare un paesaggio, curare le piante come fai tu, dicevi, coltivare, sognare, progettare, fare lo schizzo di uno spettacolo che vorresti fare. Questo è l'altro polo che non deve mancare assolutamente, bisogna proiettare anche in questa direzione.
Infatti in questo modo si vede anche proprio questa situazione dialettica di movimento, no? Da una parte sì, il qui e ora, come dicete, dall'altra il proiettare, l'andare oltre. E quindi proprio ti dà proprio questa sensazione di muoversi, che è fantastica, e che ha proprio il sapore, l'odore della salute, dello stare bene in qualche modo, no? Ti volevo chiedere a questo punto, no? Tu hai parlato di shiatsu e di cranio sacrale, hai parlato un po' dello shiatsu, adesso ti chiedo di quali sono le differenze, adesso te lo chiedo da profana, tra una cosa e l'altra.
Beh, da un lato enormi, perché diciamo così, lo shiatsu è un'arte che nasce in un contesto orientale, la parola shiatsu è una parola giapponese e pur essendo stata codificata nei primi del Novecento, diciamo, è stata sdoganata nel primo dopoguerra in Giappone da Namikoshi, che lo ha codificato secondo il proprio stile, poi sono stati creati altri stili, ed è un lavoro che si basa, un tipo di trattamento che si basa su pressioni sul corpo, su determinati punti e zone, a seconda dei riferimenti si usano, diciamo così, esempio, i meridiani o i punti di agopuntura, no? Piuttosto che muscoli, articolazioni o zone del corpo, che hanno come, diciamo, finalità quella di far scorrere armoniosamente l'energia vitale all'interno del corpo della persona, comunque di promuovere la vitalità all'interno della persona, quindi la risposta vitale dell'organismo della persona, anche in situazioni in cui ci fosse una situazione, diciamo, di patologia che viene peraltro magari seguita in ambito medico, no? Allopatico normalmente, lo shiatsu può rivelarsi un utile strumento per affiancare quel tipo di terapie, perché sostiene le risorse vitali positive della persona, sostiene la capacità della persona di percepire le proprie tensioni, il proprio corpo, e quindi di mettere insieme corpo e mente, fondamentalmente. Ci sono moltissime ricerche occidentali che oggi spiegano i meccanismi antichi, per esempio dello shiatsu. Dico antichi perché, pur avendo detto che è stato codificato formalmente nell'immediato dopoguerra, affonda le sue radici nella tradizione, anche nelle pratiche tradizionali manuali che venivano dalla medicina cinese, no? Che ha radici estremamente antiche. Tra Cina e Giappone c'è sempre stata una diatriba, ma anche un dialogo e un movimento di conoscenze molto vitale. Dicevo, la medicina occidentale, oggi la ricerca scientifica occidentale, ci documenta come il tocco, la pressione costante, che ha determinate caratteristiche tipiche dello shiatsu, per esempio, risveglia alcune funzioni specifiche del sistema nervoso del ricevente, che immediatamente stimola la propria capacità di interocezione, cioè di fare un check di come sta il proprio corpo qui e ora. Okay? È una funzione che il nostro sistema nervoso ha, il nostro cervello ha, quello di, grazie allo stimolo di un contatto e di un tocco con determinate caratteristiche, di attivare la possibilità di fare il check di come sta tutto il sistema qui e ora, a livello proprio sistema cardiocircolatorio, sistema respiratorio, sistema endocrino, sistema muscoloscheletrico, mettere insieme tutte queste cose, confrontare questo con le memorie antiche dei dolori e dei piaceri e confrontare questo con le possibilità di cambiamento che il corpo ha. Questo significa dare un fortissimo stimolo alle risorse vitali positive della persona, che può, percependo meglio se stesso e con una maggiore consapevolezza del proprio asse corpo-mente, anche potenziare la propria possibilità di uscire da una situazione patologica e di modificare le proprie risposte vitali, il proprio bios. Questo lo fa lo shiatsu attraverso questo tipo di tocco interocettivo, attraverso la pressione che ha. Ma anche, diciamo così, a livello emozionale, questo non possiamo assolutamente tenere fuori l'aspetto emozionale, perché corpo, mente ed emozioni, corpo, mente ed anima, sono un tutt'uno che nel trattamento si ritrova la propria unità. Se normalmente può essere percepito come uno specchio, un vaso, un bicchiere andato in frantumi, no? Dove ci sono aspetto mentale, aspetto fisico, aspetto emozionale, nel trattamento tutti questi aspetti ritrovano la propria unità, e capita proprio molto spesso che sia la persona trattata a dirti: ma sai che in effetti quel mal di stomaco, sai che in effetti quel mal di pancia o quella gastrite o quella contrattura, il giorno prima o l'anno prima era successo questa cosa e adesso sento la connessione tra queste cose, e poi questo si traduce automaticamente nella possibilità in autonomia per la persona di trovare delle risposte positive, possibili, che possono modificare in chiave evolutiva il proprio equilibrio. La cranio sacrale invece, diciamo così, è una disciplina occidentale, estremamente occidentale, perché si basa su parametri occidentali, lavora il flusso e lo scorrimento del liquor, che è il liquido che... sto cercando di semplificare anche...
Mi viene
di
in mente che ritorna sempre questa cosa fluida dell'acqua, del liquido, tutto.
Esattamente, esattamente. Tu pensa, anche i meridiani di agopuntura vengono chiamati fiumi, no? I Jingluo Mai sono paragonati, e anzi nella loro traduzione, diciamo, più corretta, sono dei fiumi, dei corsi d'acqua, no?
Che, perfetto.
E promuovere lo scorrimento armonioso è il compito dell'operatore. Perché se lo scorrimento non è armonioso, se c'è stasi, se c'è quella che dicevi tu prima, l'acqua stagnante, beh, quella determina sicuramente, quasi sicuramente, un'infiammazione, una problematica che poi divamperà e evolverà in altre problematiche che possono diventare anche clinicamente pericolose. La cranio sacrale, dicevo, lavora sul promuovere lo scorrimento del liquor, che è un liquido che avvolge il cervello all'interno delle membrane che lo ricoprono, e il midollo spinale fino alla cauda equina, al sacro e al coccige. Questo liquido esprime, continuamente si muove con delle fluttuazioni di diversi cicli al minuto, e a parte, oltre a nutrire il cervello e a tenerlo pulito dalle tossine, ma esprime la vitalità dell'interazione tra il sistema nervoso autonomo, il sistema endocrino, il sistema immunitario e cardiocircolatorio, cardiorespiratorio. Quindi attraverso il tocco sulle suture del cranio, sui diaframmi, quindi diaframma respiratorio, pavimento pelvico, stretto toracico, ioide, mandibola, tentorio del cervelletto, e attraverso il lavoro sulle suture del cranio, sul sacro e sulla zona, diciamo così, paravertebrale, si promuove lo scorrimento di questo liquor, si eliminano le tensioni che facevano da restrizione, e questo ha sì un profondo effetto di rilassamento, ma anche un profondo effetto di riequilibrio del sistema nervoso autonomo, con tutto quello che questo comporta. Tieni presente che il sistema nervoso autonomo è deputato alla digestione, è deputato al funzionamento degli organi interni, è deputato alla risposta da stress, è deputato alla capacità dell'equilibrio dei ritmi sonveglia, dell'equilibrio del ritmo cardiaco, della pressione sanguigna. Quindi diciamo così, in una civiltà come la nostra, dove lo stress è una costante e cronicizza, promuovere la capacità di autoregolazione, promuovere la capacità di adattamento della persona, sia che lo si faccia attraverso lo shiatsu e quindi, diciamo così, le tecniche di matrice orientale, sia che lo si faccia attraverso le tecniche di matrice osteopatica, della fisiologia occidentale, ha un grande valore di promozione della salute, di coltivazione della salute.
È veramente molto, molto interessante starti ad ascoltare. Sì, viene... Mi si muovono i liquidi. No, scherzo, è una battuta. No, però per dire che mi dà veramente la sensazione di questa vitalità, di questo movimento, sempre di questa dialettica tra una parte e l'altra, tra l'Occidente e l'Oriente, tra tutto quello che hai detto, no? È sempre, sento tantissimo questo movimento e lo trovo una cosa veramente molto interessante. Ma ora, che purtroppo questa ora sta volgendo al termine, ti vorrei chiedere, per chi ci ha ascoltato e avesse piacere di sapere come contattarti, volesse avvicinarsi a questo mondo e anche a questo modo di essere in salute, di stare in salute, come può fare?
Ma allora, contattare me lo può fare normalmente attraverso, per esempio, i canali social. Io sono su Facebook, però diciamo, per contattare un operatore shiatsu preparato e competente, come ti dicevo, io sono tra i responsabili dell'Associazione Professionale Nazionale Operatori e Insegnanti Shiatsu, APOS. Lì basta che vada sul sito APOS, dove può trovare un elenco degli operatori divisi per zone geografiche, gli operatori che hanno acquisito, che hanno una formazione certificata, quindi un monte ore professionali certificate, che svolgono costantemente l'aggiornamento professionale di cui APOS si fa garante e lo promuove, lo organizza e lo coordina e se ne fa garante nei confronti delle istituzioni. Quindi, diciamo, rivolgendosi ad APOS sa di trovare un operatore professionale. Per quanto riguarda la craniosacrale, anche lì esistono dei registri, ma di questo non sono competente. Io nella mia pratica professionale unisco molto spesso sia shiatsu che cranio sacrale, perché sono strumenti che quindi uso in relazione a ciò che mi sembra necessario fare, no? È come, per banalizzarla proprio tanto, è come un idraulico che arriva a ripararti il lavandino, non è che ti dice io uso solo le pinze, uso quello che è necessario usare. Però diciamo, potresti fare qualsiasi cosa, tutto con uno solo di entrambi gli strumenti. Io mi piace proprio anche a livello di tocco e di modalità usare entrambe le modalità per, diciamo, potenziare quello che è lo stimolo di vitalità e di salute che do alla persona. E quindi è una mia caratteristica quella, diciamo, in specifico, anche proprio come mio interesse culturale di unione tra Oriente e Occidente. Se siamo in chiusura, ti volevo lasciare con una, volevo, se è possibile, con una cosa che è la definizione di salute che ha scritto, che ha dato l'OMS nel 1948, quindi tanti, tanti anni fa, più di 70 anni fa, che in realtà è estremamente attuale e che spesso, adesso oggigiorno che si parla di OMS in continuazione solo per dei dettami tecnici riguardo alla pandemia, spesso ci viene a mancare la consapevolezza su quella che era la definizione di salute che era stata data allora. E loro dicono che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia. Che non è, diciamo così, estinguibile con la semplice assenza di malattia. Questo è fondamentale perché richiede sia un impegno da parte della persona che quindi promuove tutto ciò che può essere una propria ecologia personale, dalla scelta di cosa mangia, alla decisione di fare una passeggiata per respirare un po' di ossigeno e attivarsi, alla decisione di fare teatro piuttosto che guardare Il Grande Fratello, per esempio, per nutrirsi di uno stimolo che nutra anche la propria interiorità, no? Alla decisione di farsi trattare o di magari rivolgersi meno a situazioni che coprono un malessere e piuttosto magari invece andare alla radice per andare a risolvere, a fortificare un equilibrio, no? Ma richiede anche una consapevolezza da parte delle istituzioni che dovrebbero mandare messaggi in tal senso, cioè messaggi di cura della salute nel senso di benessere fisico, mentale e sociale e non solo quello che adesso per esempio è necessario, lavarsi le mani, indossare una mascherina, ma anche mangiare bene, ma anche stare al sole e fare movimento, ma anche curare le relazioni, ma anche tutto questo concorre potentemente per esempio alla vitalità del sistema immunitario e ci sono fior di studi che lo dimostrano. Non parlarne significa depauperare le risorse della salute, è importante potenziarle adesso, no? Per esempio, le scelte green sostenibili sono a favore anche della salute del singolo.
Ah, certo, okay? Sì.
E non solo cose che riguardano Greta o chi fa i movimenti del Friday for Future o il pianeta, ma riguardano ognuno di noi. Quindi intendere la salute con questo concetto esteso significa anche, non so se sia un architetto, progettare un condominio in modo tale che gli spazi di socialità e di vivibilità siano il più possibile tendenti ad un'armonia che facilita poi il benessere psicologico della persona che ci vive, perché quel benessere psicologico si traduce in un benessere fisico. Quindi pensare alla salute come un concetto esteso è una cosa che richiede uno sforzo oggigiorno, che forse per gli antichi era più immediato, e che il trattamento, shiatsu, cranio sacrale, possono far ritrovare come concetto in modo molto diretto.
Molto, è molto attivo quello che tu dici, io lo trovo attivo, nel senso che ognuno di noi si può attivare in questo senso, anche penso nelle piccole cose che ognuno può fare. Poi chiaramente le istituzioni sarebbe molto bello che si muovessero, dargli una bella scossa, ma anche nel nostro piccolo, come tu dicevi, no? Noi abbiamo un potere da consumatori, tra virgolette, di comprare e di scegliere qualcosa che sia comunque per il bene anche del nostro pianeta. È chiaro che se noi compriamo soltanto, faccio un esempio perché mi piace impastare, quindi parlo del grano, un grano trattato tantissimo, glifosato, mica di glifosato, e quindi con degli inquinanti, quindi con dei diserbanti potentissimi che fanno male alla nostra salute, ma fanno male anche alla terra, fanno male anche al pianeta, è chiaro che basterebbe, non basterebbe, però sarebbe magari un bel passo se in ognuno di noi si instaurasse questo concetto di salute così importante e così chiaro.
Sì, perché vedi, risvegliare la consapevolezza e la capacità di percepirsi significa di riflesso, come diretta conseguenza, risvegliare l'autonomia. E quindi la persona smette di sentirsi semplicemente paziente che aspetta che gli venga detto che cosa deve fare e come, e nel frattempo va avanti così, senza pensarci, ma inizia ad essere autonoma e quindi a compiere delle scelte anche in virtù di che cosa sente giusto, che cosa sente che lo fa star bene. E questo è importante, risvegliare questa capacità che paradossalmente i nostri nonni avevano, nelle campagne, quando parli con gli anziani che vengono, era molto viva questa percezione, no, di ambiente interno, ambiente esterno, sentire cosa mi fa bene, lo faccio. E oggi manca questo aspetto e allora il trattamento può risvegliarlo e questo risveglia l'autonomia per me che sono, diciamo così, mi piace cercare di tradurre nel piccolo anche dei concetti rivoluzionari, che in grande sarebbero rivoluzionari. Allora, la piccola rivoluzione è risvegliare l'autonomia della capacità di percepirsi e di sentirsi, quindi di scegliere.
Fantastico, penso che sia un messaggio meraviglioso che possiamo dare, che hai dato, e di questo veramente ti ringrazio tantissimo. È molto su cui riflettere, ma anche moltissimo su cui agire, direi. Ti ringrazio tanto di essere stato con noi, Lorenzo.
Grazie a te.
Grazie mille. Anche da parte, penso, di tutte le persone che hanno potuto ascoltarti. E io sono veramente fiera, orgogliosa di me stessa di averti portato qui in trasmissione. Vedi poi come sono felice, mi basta poco.
Grazie di questa bellissima opportunità.
Grazie Lorenzo, grazie a tutti voi e ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui a Golosi d'Arte. Wedding rings.